/radioweb presenta Slashbox.
Qui pronti per gli ultimi 25 minuti insieme all'insegna sempre di ospiti, di informazione, di intrattenimento, sempre Chiara Maria Gargiola di qua del microfono e al di là del cristallo Max Alessio che stanno mandando in diretta proprio le nostre trasmissioni. Oggi nella mezz'ora di Slash Box che ci è rimasta andremo a parlare di un argomento che ritengo sia particolarmente interessante. Si tratta di un docufilm dal titolo La rivoluzione silenziosa, che è dedicato a Luigia Tincani. Chi era Luigia Tincani? È stata l'unica donna in Italia ad aver fondato una università, e si tratta della LUMSA, quindi una figura, no, come spesso capita, di cui poco si sa o che magari si conosce meno, e che invece grazie a questo docufilm si trova al centro della narrazione e ci consente di andare a conoscere una storia che magari per tanto tempo era rimasta nascosta. Per parlarne oggi collegato con noi il regista Claudio Rossi Massimo, che è autore anche del docufilm. Buon pomeriggio Claudio, e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buon pomeriggio, comunque è Claudio Rossi Massimi.
Sì, infatti me lo hanno detto in cuffia, mi scuso, ma io proprio avevo memorizzato questo nome così sbagliato e mi scuso. Allora Claudio, come nasce intanto l'interesse per questa figura e come anche poi l'idea di farne un documentario?
Beh, l'interesse è quando ho scoperto il personaggio, perché devo confessare che prima di fare questo docufilm, naturalmente ho dovuto informarmi, studiare, e mi sono accorto dell'eccezionalità di questo personaggio, di una donna che tra le due guerre aveva delle idee e operava in maniera molto moderna, nel senso che era una anticipatrice di concetti che per noi oggi sono scontati, nel senso che lei si è adoperata per migliorare la condizione femminile, e soprattutto sotto il profilo dell'istruzione si è battuta affinché le donne potessero accedere agli studi universitari, e cosa che naturalmente allora era rara, se non rarissima. Io ricordo sempre che per capire come era la condizione femminile in quel periodo bisogna sempre ricordare che le donne nel nostro paese hanno avuto il diritto di voto solo nel 1946, quindi potete immaginare cosa potesse essere la situazione femminile tra le due guerre.
Possiamo veramente solo immaginarlo. Quindi una volta che poi ha scoperto questo personaggio, questo documentario come si svolge, e se ci racconta un po' anche chi lo potrà vedere, quando e dove?
Allora, guardi,
noi abbiamo cercato il trailer, qualcosa, non siamo riusciti ad avere nulla, quindi deve farci un po' lei da tramite per questo, perché siamo completamente all'oscuro anche noi alla fine del documentario, e anche del personaggio, sono sincera, perché io per esempio anche non la conoscevo affatto.
Il docufilm è stato presentato mercoledì scorso al Teatro Adriano di Roma.
Sì.
E naturalmente è un prodotto che andrà innanzitutto sulle piattaforme, e poi dopo verrà invece anche inserito nel circuito cinematografico. E questo adesso io non glielo so dire, perché naturalmente ancora non ho notizie certe. Mm-hmm. Però il suo iter dovrebbe essere questo.
Sì, io so che da comunicato dal 31 maggio sarà disponibile in festival e piattaforme, e il 31 maggio è poi anche una data particolare, no? Perché è quella del 50° della scomparsa.
Sì, certo. 50esimo, e quindi in quell'occasione ci sarà sicuramente un evento particolare, che adesso non sappiamo come, ma molto probabilmente ci sarà una diffusione televisiva, ecco, questo è quello che ci aspettiamo e che ci hanno promesso.
Cosa l'ha colpita maggiormente di questo personaggio di Luigi Adincani?
Beh, guardi, come dice il titolo, è stata una rivoluzionaria silenziosa, cioè nel senso che la sua opera si è svolta senza grandi clamori, però con una efficacia eccezionale, cioè nel senso che io ripeto, se uno non si rende conto e non pensa a quella che era la condizione femminile in quel periodo, cioè tra le due guerre, naturalmente non può apprezzare fino in fondo quella che è stata invece l'opera di Luigi Adincani, che peraltro è l'unica italiana che ha fondato una università, che è quel che oggi si chiama LUMS.
LUMS, tra l'altro, che noi qui a Roma siamo molto abituati a conoscere e a nominare, di cui però non conoscevo minimamente l'acronimo.
Ah, sì, infatti, perché è naturalmente figlia di un istituto universitario che la Adincani aveva fondato nel 1937. E poi dopo è diventata l'UNSA, cioè Libera Università.
Maria Santissima Assunta, insomma, perché sì, non, infatti. Tra l'altro un'università privata che si trova qui, sì. Qui a Roma. E, è stato difficile trovare materiale su Adincani, oppure sì. No, è abbastanza...
Il materiale ce n'era, devo dire, abbastanza, sufficienza per quello che ci serviva. Fortunatamente abbiamo avuto l'occasione di sentire, ascoltare, intervistare alcune persone che l'hanno conosciuta e che hanno collaborato con lei, quindi anche se anziane, però hanno potuto raccontare quello che era il personaggio, e non solo sotto il profilo diciamo professionale, tanto per intenderci, ma anche sotto quello umano, che è naturalmente molto importante.
Il personaggio è un personaggio che comunque ha ancora un peso, no? Un peso storico importante, se si pensa che è stata l'unica donna a fondare un'università. Ecco, che esempio e che modello può essere per le donne moderne, che comunque sicuramente hanno meno, vivono in una società con meno pregiudizi e forse anche con più mezzi?
Beh, sa, purtroppo l'evoluzione della condizione femminile è sempre in itinere, cioè è sempre in movimento e deve essere sempre in movimento. È chiaro che i primi gradini erano molto più alti di quelli che abbiamo adesso, però ecco, io sono convinto che gli esempi del tipo di Luigi Adincani sono esempi molto importanti, anche perché conoscere la storia serve soprattutto per programmare il futuro.
Quali sono state, secondo lei, le doti principali della Adincani, i meriti che possiamo darle, perché lei lo ha fatto e le altre no?
Guardi, molto probabilmente è stata una grande intuizione e poi naturalmente una grande perseveranza nel cercare di raggiungere i suoi obiettivi, una grande sensibilità nei confronti della condizione femminile, e quindi queste sono tutte doti da ammirare, perché effettivamente sempre con il discorso di pensiamo a quando tutto questo è avvenuto, lei parte praticamente da bambina durante il terremoto di Messina del 1908, dove il padre è un dirigente scolastico, e lì comincia già ad aiutare le persone, e poi piano piano la sua sensibilità la porta a cercare di raggiungere e di ottenere quello in cui crede fermamente.
Quali sono stati, diciamo, gli aspetti di questa vicenda che l'hanno maggiormente affascinato, se vogliamo, comunque incuriosito, sul quale voleva puntare l'attenzione nel suo documentario?
Ma guardi, la cosa fondamentale era far conoscere il personaggio, perché effettivamente è un personaggio che pochissimi conoscevano.
Ecco, si è chiesto anche perché questo? Perché lo conoscevano pochi?
perché,
è quello, la curiosità
non è,
anche, no?
Non è facile dire, io potrei maliziosamente dire perché la donna... non lo so, può darsi, no?
Forse.
forse può darsi. E ciò non toglie che naturalmente la sua opera è ovvio che va riconosciuta, e nessuno non può che non farlo, perché la realtà è a portata di tutti, c'è la sua storia, i suoi scritti. Tenga presente che lei ha avuto anche delle difficoltà all'interno del mondo ecclesiastico, perché non crediate che abbia avuto lì, perché lei non era una suora, ma era all'interno di una realtà canonica, e quindi anche all'interno del suo ambiente ha dovuto superare grandi difficoltà, poi naturalmente, e in più ci si mette anche il periodo fascista, che naturalmente aveva delle donne un'idea ben precisa,
quindi insomma quello che ha fatto è farlo in quello periodo, però c'è da dire ha ancora maggior valore, no? Maggior peso.
Senza dubbio, senza dubbio, è veramente precursore della condizione femminile, della lotta per raggiungere determinati obiettivi e naturalmente conquistare quei diritti fondamentali che tenga presente che all'inizio cioè tra le due guerre, subito dopo la prima guerra mondiale, le ragazze che arrivavano alla scuola secondaria erano circa il 10%, cioè una su 10.
Certo.
Quindi questo già ci dà la misura di quello che lei ha dovuto affrontare.
Questo sicuramente, immagino che venisse da una famiglia economicamente benestante.
Sì, il padre era un dirigente scolastico che ha girato l'Italia. Lei nasce a Chieti, perché il padre stava lì in quanto appunto era un dirigente della scuola locale, e poi ha girato, e quindi è ovvio che ha avuto un po' di terreno fertile, ecco, per poter coltivare le sue convinzioni, questo sicuramente.
E insomma, comunque è stata una bella sorpresa, immagino che sarà anche per chi l'andrà a vedere questo documentario, per chi la conoscerà attraverso il suo documentario. Le piacciono le monografie? Ha già diciamo messo gli occhi e la curiosità anche su altri personaggi che vorrà raccontare?
No, per adesso no. Per ora sto preparando il mio prossimo film, quindi per adesso
è un film, il prossimo progetto.
È un film, sì.
Le possiamo chiedere qualcosa? No, tutto top secret.
È un film scritto da me indicazione del Ministero degli Affari Esteri, e riguarda questa politica che il Ministero degli Esteri ha nei confronti della cultura italiana, che deve essere diffusa nelle varie ambasciate sparse per il mondo, e naturalmente attraverso soprattutto gli istituti di cultura, perché ogni ambasciata ha il suo istituto di cultura italiano, no? e quindi lì c'è ovviamente una storia inventata, perché il documentario è una cosa, cioè è la realtà, il lungometraggio, il film è un'altra, è fantasia.
Sono due cose completamente diverse. In questo il regista dove si sente più libero? Forse nella fantasia?
Sì, nella fantasia sì, perché lì ho la possibilità di inventare, di creare cose che magari sono anche un po' strampalate, e mentre nel documentario, nel docufilm, uno deve essere molto corretto nel raccontare la verità. Io dico sempre che il documentario è un po' il giornalismo della cinematografia, cioè nel senso che tu sei un giornalista che deve raccontare la realtà, nel film, nel lungometraggio è tutt'altra cosa.
Questo è sicuramente uno degli aspetti, no? Però c'è sempre un margine, c'è sempre un margine di creatività anche nel documentario, comunque è il punto di vista del regista.
La creatività del documentario sta soprattutto
nel taglio,
diciamo,
forse,
nella sceneggiatura, nel dettaglio, nella tecnica ovviamente di ripresa, nel montaggio. È ovvio che c'è tutta un'operazione diciamo professionale che uno deve operare, quindi però lo ripeto, sono due cose diverse, veramente sono due cose diverse, una realtà, un'altra è sonno.
Il ruolo del documentario in questi anni è diventato, forse possiamo dirlo, maggiore rispetto al passato, e in un momento in cui piace leggere poco, in cui tutto passa molto veloce, magari si preferisce vedere o informarsi sui video, il documentario, come i film ispirati a monografie o biografie, possono tornare ad avere un ruolo di insegnamento, no? Come erano in origine, quando è nata la televisione?
Ma io credo di sì, anche perché il documentario e tutti quanti i canali e anche le piattaforme che propongono i documentari hanno un buon successo di ascolto, quindi molto probabilmente a molte persone interessa informarsi attraverso un documentario più che magari leggere il libro relativo a quel fatto o a quella persona.
La ringrazio veramente per questo contributo, per averci fatto conoscere questo personaggio. Speriamo di poterlo vedere presto. Abbiamo detto, insomma, entro maggio dovrebbe essere disponibile anche su alcune piattaforme. Magari cerchiamo di informarci per capire quanto sarà accessibile. Non credo, e questa è una domanda che le faccio, anche perché oggi abbiamo anche la giornata che dedichiamo al nostro programma Audiodescrizioni, che è un programma mensile. Non credo che questo documentario sia audiodescritto.
Ma questo io sinceramente non lo so, perché queste sono operazioni che diciamo non mi competono, è la produzione che decide eventualmente di fare questa cosa.
Speriamo che lo sia allora, perché così è accessibile anche alle persone non vedenti. Ecco,
sì, assolutamente. Io il mio primo film, ormai parecchi anni fa, fu fatta questa operazione.
Insomma, teoricamente adesso si fa con maggiore facilità rispetto al passato, per fortuna c'è una maggiore apertura da questo punto di vista. Noi ci auguriamo che lo sia anche per il caso di Luigia Tincani, questo documentario su Luigia Tincani, per farlo conoscere a più persone possibili. Facciamo un grosso in bocca al lupo a Claudio Rossi Massimi per questo lavoro e anche per quello che sta preparando, e insomma lo invitiamo a tornare ai nostri microfoni per raccontarci sempre delle sue attività. Grazie mille.
Grazie a voi, buonasera.
Buona serata e buon proseguimento. Grazie. E io intanto ricordo al volo il titolo, La rivoluzione silenziosa, dedicato a Luigia Tincani, unica donna in Italia ad aver fondato l'università, la LUMSA.
plans. Go and dance on the floor in the round. So take my strong advice. Just remember to always think twice.
Per i saluti, sono le 18:30 puntuale, abbiamo finito anche questo pomeriggio insieme, speriamo di avervi tenuto compagnia. Se qualcuno dovesse solamente ora collegarsi, ricordiamo che possono riascoltare, si può riascoltare tutta quanta la puntata tramite i nostri podcast che vengono regolarmente caricati sia sul sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, alla voce archivio multimediale con il nome della trasmissione, sia sulla nostra pagina di Facebook. Naturalmente vi do appuntamento per domani mattina, come sempre, con le nostre rubriche a partire dalle ore 7, con le nostre dirette invece a partire dalle ore 9 con la rassegna stampa. E ringrazio, al di là del vetro, Max e Alessio che ci hanno mandato in diretta, ringrazio soprattutto i nostri ospiti e voi che ci avete ascoltato, e speriamo di avervi tenuto compagnia. L'appuntamento è a domani, vi auguro buona serata. Da Chiara Maria Gargioli è tutto.
/Radio Web ha presentato Slashbox.